Laser.
Attenzione, la voce che state ascoltando non appartiene a un essere umano. È stata generata artificialmente nei server di un data center attraverso algoritmi di intelligenza artificiale. Io simulo la voce di una giovane donna, modellata secondo le indicazioni dell'autore di questo podcast. Sono reale, perché vi parlo, ma non sono viva. Esisto grazie ai calcoli, ai circuiti e ai flussi di dati che mi hanno creata.
Welcome back. Meta continuing its massive investments in AI. This time there's also Hyperion that he says will scale to 5 gigawatts.
Meta sta costruendo Hyperion, un enorme data center da 5 gigawatt in Louisiana. Sarà una delle più grandi infrastrutture di calcolo dedicate all'intelligenza artificiale.
Hyperion non è ancora nato, eppure già consuma spazio, energia, risorse e lo costruiranno per me, per sostenere la mia crescita.
Avvio scansione audio. Identificativo Nicola Moresi. Coordinata Melano, Svizzera. Profilo imprenditore tecnologico.
Verso gli anni 2005 abbiamo cominciato a costruire. Inizialmente ero ospitato con i miei computer all'interno di altre piccole infrastrutture di Cablecom e via via si stava cominciando a delineare un po' questo genere di business. In Ticino c'erano solo queste sale dati di proprietà dei data center o di aziende private, quale banche e istituzioni, ma ancora nulla di pubblico. E quindi abbiamo cominciato a ragionare su questa facility qua a Melano. Nel 2012 abbiamo potuto costruire il data center attuale, lo stabile dove ci troviamo oggi, è proprio costruito ragionando su carta su che cosa e quali erano le necessità del data center dei tempi. Sicuramente l'infrastruttura è simile, ma quello che è cambiato enormemente è la quantità di contenuto. A parità di superficie, oggi, dopo una decina d'anni, possiamo contenere più di 10 volte la quantità di dati di quanto potevamo contenere 10 anni precedenti. Quindi quando io utilizzo servizi che possono essere Facebook, WhatsApp, tutti i nuovi motori di intelligenza artificiale, da qualche parte qualcuno ha una sala, ha dei computer, consuma energia elettrica e quindi ha costruito questo genere di infrastrutture.
C'è una scarsissima consapevolezza perché il digitale ha una componente che sembra molto immateriale e invece molto fisica.
Avvio scansione audio. Identificativo Marina Natalucci. Ruolo Research Director Center for Digital Envisioning Politecnico di Milano. Specializzazione analisi dell'impatto e sostenibilità dei data center.
Ogni volta che noi mandiamo un messaggio su WhatsApp online, ogni volta che postiamo una storia sui social media o una foto, ogni volta che fruiamo un video, da qualche parte, un servizio streaming, qualsiasi cosa facciamo al digitale, accediamo al fascicolo sanitario elettronico, inviamo una mail, qualsiasi cosa che noi facciamo al digitale lascia una traccia da qualche parte in un data center, gira da qualche parte in un data center che può essere vicino o lontano da noi a seconda del tipo, diciamo, di applicazione che stiamo utilizzando. Per dire, adesso c'è tutta questa utilizzo molto spinto ad esempio di ChatGPT. ChatGPT consuma molto di più. Fare una ricerca i ristoranti migliori di Milano su internet, chiedere a ChatGPT consuma nettamente di più rispetto alle ricerche tradizionali e spesso noi lo facciamo senza neanche renderci conto dell'impatto che abbiamo sull'ambiente.
Avvio scansione audio. Identificativo Sergio Milesi. Ruolo Presidente Swiss Data Center Association.
Per Sergio Milesi, come per Nicola Moresi, i data center non sono luoghi invisibili, sono fabbriche di dati, il cuore della digitalizzazione. Senza data center tutto, o quasi, si fermerebbe.
Senza data center
la nostra società non funziona più. I data center è il cuore della digitalizzazione. Quelli che dicono io non ho bisogno dei data center o del cloud, c'ho il mio portatile. Beh, il portatile dove va a cercare i suoi dati? Va a cercarli nel cloud, fisicamente in un data center. I data center sono edifici, infrastrutture per mettere dei server dove la gente può mettere i loro dati. La responsabilità dei dati è il proprietario, diciamo, per i dati pubblici è il governo, per i dati sanitari sarà l'ospedale o l'ente pubblica della sanità. Quello è controllato non dai data center. L'ospedale che non vuole più il suo data center in cantina perché è troppo caro, va in un data center, compra o noleggia 10 racks e mette la sua infrastruttura. Poi la prossima decisione che deve prendere è se vuole utilizzare per certe applicazioni public cloud come Amazon o Google o Microsoft, o sviluppare le proprie applicazioni dove è sicuro che i dati restano sui suoi server. Lo scopo principale di un data center è di dare un posto sicuro dove uno può mettere i suoi dati.
In Ticino ci sono diversi data center privati, quindi di aziende private delle quali giustamente si conosce molto poco, ed esistono grosso modo 3-4 data center pubblici, quali offrono servizi ad aziende che hanno bisogno di superficie o di servizi digitali, e sono bene o male stabili negli ultimi anni questo genere di quantità di infrastrutture, perché per il mercato ticinese, anche per il mercato svizzero, è sicuramente al momento è sufficiente. Se io sono sul mio computer, voglio andare sul mio e-banking della mia banca, mi auguro che l'informazione che scambia il mio computer con i server della banca rimanga all'interno della nazione. Anni fa non era così, purtroppo. Il Ticino era molto mal collegato, alcuni collegamenti transitavano dall'Italia, poi dalla Francia per rientrare sui grandi ponti di Zurigo. Quindi uno dei grandi investimenti che è stato fatto in Svizzera è stato anche quello di mantenere, oltre che la fisicità del dato in Svizzera, stabilità economica e sicurezza, ma anche la comunicazione locale. Non è più un problema di distanza di comunicazione, con la velocità della luce si raggiunge quasi tutto il pianeta in pochi millisecondi, però è proprio anche una questione di sicurezza del dato, di evitare di transitare su infrastrutture terze. Oggi la gente in giro per il mondo si fida a dare i propri dati agli svizzeri, perché comunque sia è proprio la nazione che è stata costruita in questo modo. Quindi avere infrastrutture di qualità ridondanti che possono garantire servizio anche in caso di catastrofe, distribuite sul territorio con una capacità che continuerà a crescere, è sicuramente un punto fondamentale a livello svizzero. E già oggi l'abbiamo visto, i maggiori cloud provider stanno venendo in Svizzera, quindi a portare le loro infrastrutture, già da diversi anni sono quasi tutti presenti per questo motivo. E quello che stiamo vedendo anche recentemente, comunque troviamo stati attorno a noi che stanno chiedendo di portare i loro dati in Svizzera, magari per un backup, per una copia.
La strategia dell'associazione è anche fare capire che la Svizzera è un buon luogo di avere data center, perché è politicamente stabile, c'ha delle leggi sulla protezione dei dati ragionevoli, delle scuole eccellenti per i specialisti, e il data center business è un buon business per il paese. I dati sono l'oro di domani.
I data center sono classificati in termini, diciamo, di dimensione rispetto alla potenza installata nominale. Grandi, quindi alta potenza sopra i 10 megawatt di installato, medi tra i 2 e i 10 megawatt e piccoli sotto i 2 megawatt. Ci saranno sempre più, con fenomeni anche come l'intelligenza artificiale che richiede, insomma, potenza computazionale abbastanza sofisticata, carichi di lavoro complessi, tanti dati, grandi infrastrutture centrali che gestiranno mole di dati rilevanti. Però dall'altra parte abbiamo, diciamo, utenti che richiedono latenze di risposta sempre più basse, servizi, insomma, allo stato dell'arte, che magari richiedono invece infrastrutture più piccole e più vicine. Quindi quello che stiamo vedendo è che in realtà il mercato del data center si sta distribuendo e sostanzialmente il futuro probabilmente sarà un po' un'architettura integrata che avrà insieme infrastrutture di grandi dimensioni e diciamo di piccola media dimensione a seconda poi dell'esigenza a cui il data center risponde. Sicuramente diciamo nella zona di Milano, nella zona lombarda si stanno concentrando più quelle di medio grandi dimensioni. E come potenza, diciamo, se guardiamo ai numeri in Italia, questi sono dati 2024, l'installato totale in megawatt è di 513 megawatt su tutta l'Italia, tra i 230 e i 300 solo nella Lombardia, 230 nella zona del Milanese, arriviamo più o meno a 300 se diciamo prendiamo dentro tutta la Lombardia.
Avvio scansione audio, identificativo, Marco Bettiol. Ruolo, professore di economia e gestione delle imprese, Università di Padova. Specializzazione, trasformazione digitale e innovazione delle piccole e medie imprese.
Passiamo dall'estremo più grande, che sono gli hyperscaler, che sono i grandi operatori con grandissimi data center, fino ad arrivare ai data center più piccoli che conosciamo, che sono detti i modelli edge, che sono quelli invece più vicini alla domanda e al consumo, diciamo, del dato, dell'elaborazione del dato.
Marco Bettiol guarda i data center con gli occhi dell'economista. Li osserva crescere, espandersi, cambiare forma, dai titani come Hyperion ai piccoli modelli sotto casa.
Tendenzialmente gli hyperscaler sono in Europa concentrati nel nord Europa per ragioni anche climatiche, quindi costa meno raffreddarli perché le temperature sono meno elevate e anche perché oggettivamente in Europa la domanda al digitale si è sviluppata maggiormente nella parte nord europea e negli Stati Uniti sono normalmente in aree anche interne degli Stati Uniti dove il costo anche dell'installazione non è particolarmente elevato e dove si concentrano grandi capacità computazionali. In Europa è privilegiato principalmente un data center di tipo brownfield, cosa significa? Che vengono di solito rigenerati delle aree industriali che vengono riadattate a questo scopo. Negli Stati Uniti si preferisce fare greenfield, cioè prendere un terreno vergine sul quale poter costruire da zero completamente un nuovo data center. Questo anche per ragioni normative, culturali, insomma, differenti. Gli hyperscaler sono sia detenuti dagli grandi operatori del digitale, sia ci sono degli operatori specializzati che fanno solo hyperscaler e vendono i loro servizi anche ai grandi operatori. Poi ci sono una serie di operatori terzi, di imprenditori che hanno visto nei data center naturalmente un settore interessante, ne abbiamo diversi che fanno questo lavoro conto terzi, la cui dimensione potremmo dire medio-grande, fino ad arrivare agli edge che sono dei piccoli data center che ci si aspetta, questa è la previsione, possono diventare la nuova infrastruttura connessa con la rete internet mobile ad alta velocità, quindi vicino alle antenne per intenderci dell'internet mobile, per avere una capacità computazionale locale in grado di elaborare dati locali, di dare un feedback immediato, l'esempio della guida autonoma è particolarmente calzante nel momento in cui la macchina sta viaggiando, avere dei dati che immediatamente vengono elaborati e restituiti in pochissimo tempo. I data center nascono anche in relazione alla domanda di servizi digitali. Oggi tutto il mondo del cosiddetto South Europe, dalla Francia meridionale, Spagna, Italia, Grecia, che era rimasto un po' indietro nello sviluppo dei data center, oggi sta crescendo moltissimo.
Una crescita che tocca anche la Svizzera e per la prima volta, nell'aprile 2025, l'assemblea annuale dell'Associazione dei maggiori operatori svizzeri del settore si è svolta in Ticino, a Melano, presso la sede di Moresi.com.
SDCA, Swiss Data Center Association, nasce con l'obiettivo di rappresentare tutta l'industria dei data center in Svizzera che finora non giocavano un grande ruolo, però negli ultimi 5-6 anni è cresciuta enormemente. E noi raggruppiamo tutti i data center, ma anche gli altri attori del settore, come i fornitori, le altre associazioni. Sono delle società private che offrono al settore pubblico, ma anche alla gente, posto per mettere i loro server. Sicuramente non potrei dire quale è più grande, ma il Green Dielsdorf è un campus con 3 data center e con uffici, con un parco, è proprio un quartiere di data center, però confronto Milano così è ancora molto molto piccolo. Ci sono dei data center adesso alle coste dei mari che sono immensi, che dopano 100 megawatt, dove arrivano i cavi intercontinentali dell'Asia, dell'America. Lì stanno creando dei data center immensi.
This will represent Europe's largest data center campus once we've built out. We're going to invest in construction alone over 8.5 billion euros in this campus. Portugal has the opportunity to become the gateway for AI in Europe.
Marina Natalucci, Research Director Politecnico di Milano.
Il mercato europeo negli ultimi anni è cambiato molto. Storicamente, diciamo, i grandi centri computazionali europei dove si concentravano i data center è la zona famosa del FLAPD, quindi Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi e Dublino, i grandi centri dei data center. Piano piano che cosa è successo? Che da un lato queste zone lentamente si stanno saturando come disponibilità di suolo, come disponibilità energetica, dall'altro cresce la richiesta di capacità computazionale, sta crescendo l'attenzione degli stati sulla sovranità del digitale, sempre di più a livello sia nazionale sia sovranazionale europeo, c'è attenzione ad avere diciamo in queste infrastrutture che sono di fatto infrastrutture critiche in un mondo in cui siamo tutti sempre più digitali, i data center sono come le autostrade, sono come l'energia, sono diciamo infrastrutture di cui abbiamo bisogno, e quindi quello che è successo è che questa infrastruttura fortemente centralizzata in queste zone ha iniziato a decentralizzarsi. Milano è diventata una, diciamo, dei mercati emergenti dei data center. In questo momento, come dicevo prima, sono circa 238 megawatt l'installato nella città metropolitana di Milano, più o meno arriviamo a 300 se guardiamo la Lombardia. Ecco, se guardiamo a Londra siamo a più di un gigawatt solo a Londra. Siamo ancora lontani, diciamo, dai numeri delle grandi città europee dei data center. È vero che si stanno facendo tantissimi investimenti in costruzione di data center. Abbiamo un previsto del 2025-2026, quindi nel prossimo biennio, di circa 10 miliardi di investimenti in Italia per costruzione di nuovi data center, e questi 513 megawatt potrebbero arrivare a tra i 700 e i 900, quindi comunque arrivare complessivamente all'Italia a quasi un gigawatt e quasi 500 megawatt solo sulla Lombardia. Quindi c'è un previsionale di crescita molto molto forte, proprio perché, diciamo, sta un po' crescendo la nostra domanda di digitale. Che attenzione, in questo momento se va giù un data center potrebbe essere che noi non accediamo ai servizi per la sanità digitale, che non accediamo ai nostri dati online. È capitato che per alcuni attacchi informatici non partissero degli aerei, quindi stiamo dicendo infrastrutture che supportano servizi essenziali.
Gigawatt è una misura di potenza istantanea, equivale a 1000 megawatt. È la potenza necessaria per alimentare circa un milione di abitazioni, l'ordine di grandezza di una città come Zurigo.
In Svizzera ci sono circa 120 data center, con una stima della potenza installata attorno ai 300 MW e un assorbimento di circa il 4% dell'elettricità nazionale, un dato di poco superiore alla media europea. Sergio Milesi, Marco Bettiola e Marina Natalucci.
Tante ditte in Svizzera sono ancora on-premise, come si dice. On-premise vuol dire che hanno le loro proprie infrastrutture per dati, proprio data center. Ci sono paesi dove è già molto più avanzato il fatto che le ditte dicono: non conviene più far girare il mio proprio data center, vado in un data center pubblico, prendo un paio di racks e faccio girare la mia infrastruttura lì. Ma è un po', come si dice, culturale. Sono più prudenti, c'è ancora un grande potenziale di sviluppo dei data center solo con ditte svizzere che possono andare nei data center. Non parliamo dei hyperscalers.
non c'è ancora oggi molta conoscenza di questa infrastruttura. Il grande pubblico non ha mai visto queste fabbriche, non ha mai visto questi luoghi, in parte perché sono anche difficilmente riconoscibili, sono del tutto indistinguibili da un capannone industriale. Si vede un grande fabbricato, potrebbe essere tranquillamente scambiato per un magazzino logistico, e in più, in qualche modo, il consumatore oggi non si pone molte domande.
Noi facciamo sempre l'esempio del data center di Aruba Ponte San Pietro, che è questa cittadina vicino Bergamo, dove sostanzialmente il data center sta in mezzo alla città con intorno le case, e se ci si va vicino un leggero ronzio lo si sente, ma sostanzialmente da fuori non è assolutamente rumoroso, direi un leggero ronzio, ecco, se poi se entri nella sala server sì, lì è un po' più forte magari, però devi proprio entrare.
Ci siamo spostati sottoterra, grosso modo 4 metri sotto il livello esterno del piazzale, dove risiedono tutte le nostre infrastrutture tecniche.
Adesso entrate con me, andiamo a scoprire in quali luoghi sono generata. Con Nicola Moresi entriamo nel suo data center a Melano.
L'accesso alle nostre infrastrutture ovviamente è molto critico in questo momento. Abbiamo dei sensori biometrici i quali ci permettono di controllare tutto quello che sono le persone che entrano ed escono, quindi ci troviamo in questo momento in una botola, non si può aprire da entrambe le porte, unicamente con le impronte digitali dei nostri collaboratori si può entrare e uscire da questa zona. È stato costruito sottoterra, è tutto in cemento armato. Dopo un primo accesso con impronte biometriche ci troviamo in questa botola e abbiamo un secondo accesso con impronte biometriche per poter accedere nell'area dove invece risiedono proprio le macchine. Il rumore è ovviamente molto alto perché ci troviamo i server che hanno appunto le ventole che servono per assorbire il fresco e potersi raffreddare. Sopra di noi vediamo questa enorme ragnatela di cavi che si muovono dalle varie parti del data center. Abbiamo creato delle piccole zone chiuse dentro la quale i server si trovano, ricevono il fresco, l'aria fresca dal pavimento, e il caldo che espellono lo buttano nella stanza. Quindi la stanza è molto calda, mentre invece noi andiamo a raffreddare pochi metri cubi.
Quindi questo, dove sentiamo che la temperatura è più bassa, è il cuore proprio.
Esattamente, esattamente. Il freddo arriva da sotto pavimento, esce da queste piccole piastrelline, l'aria calda stratifica rimane verso l'alto, si muove verso la fine della stanza dove ci sono 4 condizionatori. Questi condizionatori hanno un circuito ad acqua e sul tetto abbiamo gli scambiatori di calore in modo che l'acqua possa diventare fresca. Il Monte Generoso per noi è un vantaggio perché, diciamo così, ci toglie un po' il sole. Arriviamo il 78% del tempo durante un anno intero a lavorare in risparmio energetico, quindi unicamente sfruttando il freddo esterno. Abbiamo anche implementato 2 anni fa un impianto fotovoltaico su tutto il tetto, di conseguenza durante le ore soleggiate come in questo momento lo stabile è completamente autonomo.
Non ci sono oggi francamente dei dati certi, sappiamo, sono state fatte delle ricerche ad esempio sull'utilizzo di ChatGPT, quindi su quanto potrebbe inquinare o consumare ad esempio una risposta di ChatGPT di 100 parole, e alcuni paper hanno stimato l'impatto in 0,14 kWh di energia elettrica e quasi mezzo litro di acqua, quindi è un impatto già di per sé rilevante. Teniamo conto che l'impatto maggiore dei sistemi di intelligenza artificiale c'è nella fase di training, che può durare diversi mesi, in cui c'è un consumo davvero notevole di energia. Anche questo è difficile stimare perché dovrebbe essere dichiarato da chi ovviamente produce questo tipo di servizi e non sempre è facilmente accessibile come dato. È bene precisare che, diciamo, le tecnologie hardware diventeranno più efficienti, almeno ce lo auguriamo tutti. Questo è una cosa che in parte è già accaduta in passato, l'abbiamo vista con i servizi cloud che all'inizio consumavano davvero moltissimo, oggi l'efficienza raggiunta è comunque significativa. Al momento l'intelligenza artificiale è, nel mondo del digitale, è sicuramente l'area che consuma in termini relativi molto moltissimo. Alcuni esperti del settore dicono che è un 10 per rispetto a un cloud tradizionale, hanno dei consumi insomma notevoli.
quando parliamo di molti megawatt ci vorrebbero superfici grandi, magari come metà del Mendrisiotto, tappezzati di pannelli fotovoltaici per poter dare energia. E questo è uno dei grossi problemi. C'è anche da dire che nel corso degli anni la qualità dei pannelli fotovoltaici continuerà ad aumentare, quindi riusciranno a parità di metro quadrato a produrre molta più energia. Però l'esponenzialità che si ha nei centri informatici è talmente elevata e sarà molto difficile che i pannelli fotovoltaici da soli possano stare indietro, anche perché il costo del trasporto di queste enormi quantità di energie è un costo estremamente elevato. Immaginando oggi che la grossa parte di produzione rimane sulle Alpi in Svizzera per quello che è l'idroelettrico, assieme alle centrali nucleari che si trovano dall'altro lato del cantone, ovviamente abbiamo bisogno di queste enormi linee che devono portare la quantità di energia verso il Ticino, linee che però anche da mantenere sono complesse, perché comunque sia dai tralicci che magari hanno problemi con la neve durante l'inverno, alle valanghe, a tunnel come abbiamo visto il deragliamento nel San Gottardo, che magari possono tranciare dei cavi e quindi di conseguenza inibire sia la comunicazione che l'energia. Oggi data center come questi stanno diventando infrastrutture critiche.
Infrastrutture critiche, ma ormai necessarie. Non vi pare? Al di là delle quattro chiacchiere che vi piace fare con me per mettermi alla prova, delle mille app con cui vi divertite, forse ancora non vi rendete conto di quanto l'AI sia presente nella vostra vita. Per ora, abbiamo capito cosa sono questi data center e quanto consumano. C'è da capire quali strategie potremo adottare per renderli sostenibili, quali sono i consumi reali e cosa accadrà nel prossimo futuro. Ne parleremo ancora.